Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di martedì 8 novembre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare da voi leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi, anzi quasi sempre troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo Gitarre. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle nostre indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché esiste a simulare illegalmente di averne la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. E questo in giro per il mondo non piace affatto. E qualche risultato anche di questo dispiacere penso lo si vedrà abbastanza presto. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Ha avuto successo la cerimonia commemorativa a Prosecco tenuta domenica, commemorativa dei nostri caduti austro-ungarici, ha avuto successo sia di gente, malgrado la pioggia, sia di soddisfazione, perché è una cosa completamente diversa da qualsiasi cerimonia fatta da altri, perché è l'unica che sia conforme alla nostra storia, alla nostra tradizione. Una persona che non era presente mi ha chiesto di spiegare in cosa consiste la cerimonia, perché non l'ho detto la volta scorsa nell'annunciarla. Beh, è abbastanza semplice, avanza complesso e completo contemporaneamente. Prima si fa un saluto di benvenuto in italiano, sloveno, croato, tedesco, friulano e ungherese. Poi viene fatta la preghiera cattolica in latino o in italiano, sloveno e tedesco. Poi la preghiera evangelica in tedesco, quella serbo-ortodossa in vetero-slavo ecclesiastico. Poi la preghiera greco-ortodossa in greco antico, il padre Ramon in greco antico. Poi si fa la preghiera ebraica e la preghiera islamica. Segue una preghiera pluriconfessionale dei miti europei con una riflessione commemorativa, poi lunghetta, tutto un discorso sui valori che si commemorano in relazione anche al mondo attuale, dopodiché un minuto di silenzio e si chiude la cerimonia. E anche quest'anno c'erano anche dei rappresentanti della comunità ebraica e della comunità islamica, due imam avevamo, e la cosa è stata appunto di soddisfazione. Pubblicheremo anche l'intervento e il discorso in maniera che possiate vedere a quale tipo di valori ci si riferisce. Passando poi ai commenti, alle cronache di quello che sta accadendo nella politica italiana, che noi ci troviamo purtroppo a dover condividere finché abbiamo addosso l'amministrazione civile provvisoria del governo italiano, la cosa più evidente, più diciamo clamorosa è lo sfascio, è che lo sfascio dei partiti italiani ridotti a coalizioni raffazzonate di partitini con metà o più degli elettori che nemmeno vanno più a votare. Ecco, questo sfascio si è esteso ora, come previsto e prevedibile, anche al PD, cosiddetto Partito Democratico. E quello che è interessante è che alcuni del PD si chiedono anche perché. Ma scusate, avete trasformato il vecchio PC, che poteva piacere o dispiacere, ma era una cosa seria, e vissuta, popolare, attraverso le sezioni, no? E anche democratica al suo interno in quel modo, l'avete trasformato in un partitino di fighetti radical chic, no? E arrogante, autoritario, ideologico nel modo più stupido, perché invece di badare a quelli che sono veramente i problemi sociali si bada agli slogan di moda, dal caso Regeni alle quote rosa, non so cosa ancora, no? E oltretutto quello che producete come PD è nulla, chiacchiere senza risultati concreti sui bisogni reali delle aziende, e poi vi chiedete perché il partito si sfascia, e si sfascia perché c'è ancora dentro della gente ragionevole che vede la situazione e protesta. Dopo la liquidazione, tra l'altro, e la amebizzazione del vecchio Partito Comunista, il PD ha raccolto quello che restava, non il meglio, della Democrazia Cristiana di sinistra e del PSI di Craxi, che è tutto dire, e questo cocktail è il risultato, no? L'esempio poi più vuoto, Triestinse di risuolo come una canozza, no? E questo premier Renzi, nemmeno mai eletto, con tutte le sue arroganze, con le sue promesse a vuoto, e per forza la gente non gli crede più. Hanno perso perfino Monfalcone, città operaia per eccellenza con i cantieri, e insomma, vedete, è l'intera classe politica italiana che ormai è scollata dai problemi della gente. E qui a Trieste lo vediamo in maniera sempre più eclatante. Sempre più eclatante con una questione che oggi francamente mi ha fatto veramente incazzare a leggerla sul piccolo. I consiglieri comunali di Trieste chiedono di avere 1000 euro di retribuzione al mese. Leggete poi la notizia con maggiore attenzione e scoprite che questa è addirittura una riduzione, perché adesso costano 1462 euro lordi al mese. In pratica circa 60.000 euro al mese vanno in gettoni di presenza, retribuzioni in sostanza ai consiglieri comunali. L'altro anno sono costati 700.000 euro lordi al comune di Trieste. 700.000 euro lordi sono quasi 1.400.000 di vecchie lire. Ora vedete, com'è possibile che questi pretendano, che questi costino 1.400 e tanti euro al mese e pretendano di ridurre la paga a soli 1.000 euro, quando le pensioni minime dei cittadini sono tra i 400 e i 500 euro, le paghe delle cooperative che sfruttano i lavoratori sono a 600 euro, con persone che devono mantenere tutta una famiglia, e i consiglieri comunali, che hanno tutti una pensione, un lavoro, vogliono 1000 euro per il lavoro, tra virgolette, di consigliere comunale. Non c'è proporzione. Non c'è proporzione col tipo di lavoro che fanno, non c'è proporzione con i problemi reali della gente comune. Ma vedete, 1.400 euro costano adesso al mese e ne vorrebbero 1.000, bontà loro, per che cosa? Io sono stato consigliere comunale con una mia lista personale indipendente dal 1982 al 1988. Eravamo in 60, adesso sono in 40. Prendevamo per le sedute del consiglio comunale e per alcune sedute di commissione soltanto un piccolo gettone. In pratica la carica ci costava invece di renderci, perché il rimborso era minimo. E decidevamo su tutto, perché allora il consiglio comunale aveva tutti i poteri e decideva persino, ve l'ho già raccontato, sugli acquisti di matite per gli uffici della CEGAS. Ci arrivavano tutte le delibere, potevamo discutere, potevamo analizzarle. I consiglieri comunali di adesso quindi avevamo bene o male delle responsabilità. Oddio, su 60 quasi 50 votavano col famoso voto pecorino, cioè quello che diceva il capogruppo, lo alzavano la mano e dicevano sì o no, insomma, no? Dico, però la responsabilità perlomeno c'era. I consiglieri comunali di adesso, da quando i poteri del consiglio sono stati trasferiti per legge all'esecutivo, cioè il sindaco e la giunta, tranne che per i bilanci, per le compravendite e poco altro, i consiglieri comunali adesso non fanno praticamente niente di rispetto a quello che facevamo noi. Sta lì a far mozioni, a discutere del sesso degli angeli, ad accapigliarsi su piccole cose, e dobbiamo pagare 1000 euro o 1400 a testa al mese. Ma scusate, quei soldi diamoli a famiglie che hanno veramente bisogno, no? Non solo. Il pretendere questi importi, cioè dei consiglieri comunali sensati e con coscienza sociale avrebbero dovuto rinunciare a queste retribuzioni, o al massimo dire che volevano un rimborso minimo per il tempo, eccetera, no? Questi pretendono addirittura che sia un diritto, e non solo, spendono soldi per sé in misura strabiliante. Io mi ricordo la questione del parcheggio un anno o due anni fa. Salto fuori che avevano speso cifre folli per impianti elettronici, per l'accesso al parcheggio riservato ai consiglieri comunali, eccetera, eccetera. Volevano mettere addirittura un lettore automatico di targhe perché non venisse qualcuno che non aveva diritto a parcheggiare. Ora, noi anni 80, come tutto apparecchio per il parcheggio, avevamo una catenella col gancio. C'erano due pali, la catenella era fissata da una parte e dall'altra aveva un gancio, noi alzavamo il gancio, smontavamo dalla macchina, entravamo nella zona di parcheggio che era lì all'inizio di via Sporcavilla. E per tutto apparato dimostrativo del fatto che avevamo diritto e che non avevamo dei portoghesi lì nel parcheggio, avevamo una cosa molto semplice: avevamo un cartoncino con su stampato Comune di Trieste e con un numero. Se i vigili venivano dentro e trovavano delle macchine che volevano il cartoncino, gli davano la multa, punto. Non costava niente. I cartoncini costavano poche lire, la catenella ancora meno. Una volta solo abbiamo trovata asportata, siamo andati a comprare un'altra catenella, punto. Questi hanno speso decine e decine di migliaia di euro per apparecchi elettronici, perché loro signori dovevano essere sicuri che ci parcheggiavano solo loro. Ma guardate che qua c'è un distacco totale di questi signori dai problemi della gente reale, della gente comune, della città. Questa cosa dei 1000 euro, 1400 al mese è una vergogna civile. È un consiglio comunale di Trieste che ti costa 700.000 euro all'anno è da sciogliere, è da eliminare, non servono a nulla. Non servono a nulla anche poi perché sulle decisioni importanti vanno anche questi a voto pecorino. E quando saltano fuori dei problemi dove sono tutti quanti complici, non è che si distinguono dagli altri, nemmeno quelli che dovrebbero fare l'opposizione. No, sono tutti lì con le mani nel sacco a sostenersi a vicenda. Anche per questa storia del 1400, se leggiamo le cronache sul Piccolo di oggi, vediamo che Paolo Menis ha dichiarato che si trattava di una proposta che il Movimento 5 Stelle aveva già presentato 5 anni fa. 5 anni fa questo voleva già 1.000 euro di paga come consigliere comunale per non fare quasi nulla, ma si vergogni. E questi dovrebbero essere i 5 Stelle, va bene, l'opposizione pulita, eccetera, eccetera. Oh, dopodiché Giovanni Barbo, consigliere del PD, capogruppo, dice che l'indennità mensile non è l'unico, ex democristiano, si sente, l'indennità mensile non è l'unico modo per abbassare i costi. La responsabilità di un consigliere comunale si misura in altri termini. Se voi mi sapete spiegare cosa vogliono dire queste frasi, vi do un premio. Oh, dopodiché Maria Teresa Bassa Poropat, consigliera comunale ora e presidente della provincia uscente, ha dichiarato: il ruolo del consigliere comunale non va valutato solo in termini economici, il problema è presentato in modo scorretto. E allora, se non va valutato in termini economici, cara Maria Teresa Bassa Poropat, rinuncia, dal momento che abbiamo visto la tua dichiarazione di redditi, va bene, sul giornale, e forse puoi rinunciare a questi monumenti ed evolvere all'assistenza sociale del comune. Se questi signori facessero così, 70 euro all'anno del comune aiuterebbero molte famiglie in difficoltà, mi sembra, no? Il vecchio bene consigliere De Gioia e il consiglio comunale, da prima che ci fossi io, quindi da prima degli anni 80, 70 probabilmente, deve avere un processo di mummificazione politica formidabile per resistere ad essere sempre lì. Lui ha ironizzato dicendo: beh, in questo modo, più che un contenimento dei costi, sembra che i consiglieri si diano una paghetta. Intanto non è una paghetta, perché rispetto a quello che guadagna la gente normale diventa una pagona con quello che si guadagna, eccetera, no? E dopodiché, no? E lui dovrebbe essere il primo a sapere che tagliare, va bene, per esperienza, che tagliare i 1.400 euro a 1.000 forse è un contenimento dei costi, ma andrebbe tagliato a zero, andrebbe tagliato a zero e basta, evidentemente. Questa è la gente che sta amministrando il comune di Trieste, quindi vedete che quando arriveremo adesso, appena sarà il momento giusto, con la domanda di commissariamento, ci saranno più motivi per il commissariamento. L'elezione di questi signori è illegittima, se non altro per il sistema elettorale col quale sono stati eletti. Perché nel territorio libero di Trieste il sistema elettorale stabilito dal trattato di pace è il sistema proporzionale semplice, non queste porcate all'italiana di sistemi maggioritari per cui ti va su un'amministrazione comunale col 20% dei voti degli elettori e ancora fanno i gradassi. Non solo. Non mi sembra che questo consiglio comunale e questi consiglieri comunali si occupino o si preoccupino con altrettanto zelo del fatto che, per esempio, i denari per i sussidi alle famiglie in difficoltà sono in ritardo di 2-3 mesi e la gente ci deve vivere, deve mandare i figli a scuola, deve comprare i libri. Non mi sembra che si preoccupino del fatto che il loro vice sindaco e quindi l'amministrazione, che vuole 1.000 euro al mese al posto di 1.400, bontà loro, per scaldare le panche in consiglio comunale, è uno che perseguita i poveri. Quindi si perseguitano i poveri e poi si pretende di incassare 1.400 euro al mese per il ruolo di consigliere comunale. Tra l'altro il vice sindaco Roberti mi sembra che sia sia consigliere comunale che vice sindaco, quindi forse si prende anche una seconda indennità, non lo so come sono le cose adesso. In ogni caso, quest'intera classe politica, perché evidentemente anche l'attuale amministrazione del PD nulla ha fatto su questo, e quest'intera classe politica è da gettare, anche perché poi su tutte le cose importanti stanno zitti e si fanno belli con il lavoro altrui. Li avete sentiti voi parlare appunto dei problemi della miseria in città, di come far fronte all'assistenza sociale, la questione del porto? No. Se leggete le loro cronache, sul piccolo, le cronache delle loro discussioni, ma questi è come se vivessero su un altro pianeta. E si fanno anche belli col lavoro altrui. I 5 Stelle vedo in Consiglio Comunale, adesso hanno tirato fuori, e in provincia hanno tirato fuori la questione del comune di Muggia che deve pagare penali per la atroce storia del terrapieno inquinato, e se ne vantano quasi avessero combinato loro tutta la questione, i 5 Stelle. Io vorrei sapere perché si dimenticano di dire che l'intera battaglia contro gli inquinamenti a Trieste, e in particolare anche contro l'inquinamento del terrapieno inquinato di Porto San Rocco, è stata fatta da Roberto Giurastante con gli Amici della Terra e poi con Green Action International. E l'intervento della Commissione Europea, di cui adesso sembra si vanti nel 5 Stelle che non ci hanno messo un dito, è stato ottenuto sul ricorso di Roberto Giurastante. Ora, vedete, è logico, è giusto che i 5 Stelle adesso si occupino della questione, però dovrebbero avere la decenza e l'onestà di dire chi è stato che ha fatto tutto il lavoro, no? Stessa cosa stanno facendo questi politici adesso sulla questione dell'intitolazione del canale Grande di Trieste a Maria Teresa. E beh, si dimenticano di dire chi ha fatto la prima proposta, da dove veniva fuori l'idea. Veniva fuori dal Movimento Civiltà Mitteleuropea, quando non ero presidente io, che allora mi misi d'accordo col consigliere comunale Kuzmic perché presentasse la nostra mozione, che poi ripresentai io personalmente come consigliere comunale. E negli annuari storici della regione, vedete, io ho fatto il consigliere comunale dando filo da torcere a tutti per 6 anni, dal 1992 al 1988. Se voi andate a vedere gli annuari storici della regione sui partiti politici, consigli comunali, provinciali, eccetera, a Trieste, vedrete che ci hanno addirittura cancellato. E questa cancellazione che cosa significa? Questa cancellazione significa che siamo gli unici come persone, prima con Civiltà Mitteleuropea, poi con la lista presentata e adesso con Trieste Libera, siamo, e con la rappresentanza internazionale, siamo gli unici e i soli che danno veramente fastidio e fanno veramente paura al sistema. Perché? Perché come sapete voi che ci ascoltate o che leggete la voce di Trieste in rete, non abbiamo paura di dire le cose. Non abbiamo paura di dire le cose, e anche quelle che altri temono di dire o non vogliono dire, e siamo pronti anche ad affrontarne le conseguenze. La risposta è la censura. La censura è l'aggressione giudiziaria. Voi avete osservato che sia il piccolo sia la televisione locale praticamente non danno più nessuno spazio né a Trieste Libera né alla rappresentanza internazionale. Della rappresentanza internazionale in particolare non parlano mai, per non dimostrare alla gente che è attiva e quello che sta facendo, ma non conoscete l'altro risvolto della questione. Perché vedete, mentre noi ci siamo abituati a scrivere sempre la verità, almeno quella che riteniamo lo sia, anche se scomoda, anche se rischiosa, i politici locali non si sono mai abituati a vederla scritta, per cui ci hanno caricati di querele, delle quali ci facciamo un baffo, insomma affrontiamo naturalmente la cosa anche se è fastidiosa. Ci hanno caricati di querele con l'intento evidente di fiaccarci di spese, di perdita di tempo, di nervi e via di seguito. Cadono male perché questo non accade. E il segno, va bene, il segno è la prova più evidente che non si tratta di querele per diffamazioni effettivamente subite da costoro, ma di espedienti per tentare di farci star zitti, sta in una circostanza molto semplice, della quale avremo modo di parlare anche in relazione ai processi prossimi. Adesso abbiamo tutta una scarica fra dicembre, gennaio e febbraio. Allora, la prova sta in una evidenza. E la legge sulla stampa, in quasi tutti i paesi, prevede che quando una persona si sente lesa da un qualcosa o diffamata da un qualcosa che viene scritto su un giornale, detto in televisione, alla radio, abbia il diritto di rettifica. Lo strumento della rettifica serve per correggere e far cessare gli effetti dannosi della cosa ingiuriosa o diffamatoria che può essere detta. La rettifica, la pubblicazione della rettifica è obbligatoria per la stampa entro il secondo numero dal momento in cui la richiesta di rettifica è stata formalizzata. Se qualcuno si rifiuta di pubblicare la rettifica, lì si va in tribunale e finisce condannato per aver omesso di pubblicarla, con qualche eccezione, ecco, il piccolo è uno di quelli che non vengono condannati, no? Vabbè, transert. Quindi se qualcuno scrive veramente qualcosa di voi che vi può danneggiare, se il danno è reale, voi cosa fate? Come prima cosa mandate la rettifica per far cessare il danno dopodiché, se volete, potete fare una querela, una causa per danni, tutto quello che volete, ma la rettifica la mandate. C'è un'unica situazione, un'unica condizione nella quale potete non avere interesse a mandare la rettifica, e cioè che le cose che sono state scritte che vi disturbano siano vere e che voi non sappiate smentirle. Questo è esattamente quello che hanno fatto parecchi di questi politici. Più di tutti l'ex sindaco Cosolini, che ci ha fatto una decina di querele, che curiosamente poi il tribunale e la procura non hanno unificato. Si trattava sempre di querele sulla questione del Porto Franco Nord, dove Cosolini diceva che lo accusiamo di speculazione. Non accusiamo di speculazione, accusiamo lui e gli altri politici di favorire un'operazione illegale che si presta a speculazioni, che alla fine finiranno in speculazioni, perché se questi vogliono vendere il Porto Franco Nord ai privati, non mi diranno che questi compreranno per beneficenza, compreranno per fare speculazioni, evidentemente, no? Nelle prossime settimane vi daremo, adesso con questo concludiamo la puntata della trasmissione, vi daremo informazioni, contezza, notizie sull'andamento di questi processi, e faremo anche un po' l'analisi dei motivi che sorreggono l'accusa in questi processi. Uno dei più divertenti e il fatto che avevo scritto del avido ed arrogante PD di Cosolini. Cosolini mi ha querelato, ma intanto non ho dato a lui dell'avido ed arrogante, ma al suo partito. Forse riteneva infamante che gli avessi attribuito la proprietà di un partito simile, insomma, non lo so. Comunque sono delle cose veramente paradossali. C'è un pubblico ministero in particolare, non è Frezza, che lo dico per i maldicenti, insomma, no, che mi rinvia a che chiede il mio rinvio a giudizio per qualsiasi cosa Cosolini abbia querelato. Evidentemente c'è in tribunale anche la mentalità che non si può parlare male dell'autorità anche amministrativa. C'è una pubblico ministero che mi ha rinviato direttamente a giudizio per avere anticipato di, cos'era dunque, 2002, di 3 o 4 anni il crack delle cooperative operaie, non nel senso che l'ho fatto io, ma nel senso che ho detto con anni di anticipo esattamente cosa stava succedendo lì dentro. E c'è tutta una serie, e la stessa pubblico ministero tra l'altro che ha archiviato senza indagini le denunce per le turbative della gara, delle gare di concessione del Porto Franco. Insomma, c'è una situazione nel Tribunale di Trieste molto strana, dove a fianco di magistrati ineccepibili ce ne sono altri che si comportano in maniera perlomeno curiosa, ecco, perlomeno curiosa, facendo perdere oltretutto tempo e denaro non soltanto a noi, ma anche all'apparato giudiziario, che forse avrebbe cose più importanti di cui occuparsi. Questo non potrebbe succedere negli Stati Uniti d'America, perché negli Stati Uniti l'operato, per esempio, dei procuratori viene valutato di anno in anno sulla quantità di indagini e qualità delle indagini che sono andate a buon fine e su quelle dove hanno soltanto, dove sono andati, la cosa è andata a buca e hanno fatto soltanto perdere tempo e spendere soldi dei contribuenti. Nel sistema italiano che vige anche nel territorio di Ligure e Trieste questo non succede. Forse dovremmo pensare e cominciare a progettare come territorio libero di Trieste di introdurre il sistema statunitense. Bene, adesso vi lascio in curiosità su queste cause, su questi processi, non dovete preoccupare perché sono cose abbastanza normali. Non si può pretendere di condurre una battaglia politica seria dicendo la verità senza che gli avversari e coloro che la verità non vogliono sia pubblicata vi sparino anche addosso, insomma, no? Senza che reagiscano. Questo è anche il motivo per cui di queste cose non ci lamentiamo, ci limitiamo ad annotarle, così come fatti curiosi di cronaca e di costume. Bene, con questo concludiamo la puntata di quest'oggi, martedì 8 novembre 2016, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno dovuto ho voluto lasciare prima l'ascolto della trasmissione, della puntata, che comunque ora verrete che è registrata sino all'inserimento della prossima. Avete osservato che non riusciamo a fare la trasmissione tutti i giorni, qualche volta passa anche qualche giorno in mezzo prima che riusciamo a fare la puntata successiva, ma questo non è un sintomo negativo, no? Non dovete spaventarvi per questo, quello significa solo che siamo tanto sovraccarichi di lavoro per il Movimento Trieste Libere e per l'IPR che non si riesce ad avere il tempo di fare, di preparare la trasmissione. E il fatto che siamo sovraccarichi di lavoro vuol dire che stiamo lavorando bene e che la cosa dà dei risultati molto interessanti, anche se non possono essere mostrati sempre o immediatamente. Grazie quindi a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, interessanti ed utili da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.